il giudice più conosciuto nel mondo di oggi. Credo che Hollywood ha fatto anche diversi film riguardo questo personaggio. L'unico giudice che troviamo al quale qualcosa è stato fatto. Forse troviamo un altro giudice nei film di oggi, ma in questo altro film lui è più come profeta per i re invece del giudice che è. Ma è un giudice che non abbiamo visto ancora neanche. Allora, oggi vogliamo cominciare a vedere questo personaggio. Il personaggio si chiama Sansone, un uomo che le donne pensavano fosse bello, un uomo che vediamo o pensiamo fosse un uomo proprio un vero uomo, solo che aveva capelli un po' troppo lunghi per gusti miei. Ma questo è il personaggio. Nuovi inizi, ma nuovi risultati. In quante di questi racconti che abbiamo visto fino adesso, di questi giudici di Israele, quante di queste situazioni è continuato ad avere buon fine? Vediamo tanti diversi tanti giudici che Dio ha chiamato per liberare Israele dalla schiavitù di questa nazione intorno a loro. Ma il motivo perché erano schiavitù? La ribellione contro Dio. Israele continuava a fare le cose contrario a Dio. Continuavano a disubbidire, continuarono di andare dietro gli idoli. Sì, quando Israele riconosceva di essere in peccato e perciò si trovava nella schiavitù o nella sottomissione a queste altre nazioni, gridavano a Dio. E Dio mandava questi liberatori, questi giudici. E per un periodo di tempo, anche dopo la liberazione, la nazione ebbe pace. Ma la pace durava 80 anni a volte. Ma poi si torna sempre indietro. E quando arriviamo a questo giudice troviamo la stessa cosa. Oggi vediamo un'introduzione a Sansone. A Giudici capitolo 13 troviamo che i figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. Quante volte abbiamo visto già questa frase? Tante volte, troppe volte. Ed è facile per noi a ingoiarci, a dire: oh Israele, perché siete così stupide? Perché non continuate a servire il Signore? Perché tornate sempre indietro? Perché disubbidite sempre? Ma prima di farlo, stiamo attenti. Nel Nuovo Testamento troviamo: nella misura che abbiamo giudicato, saremo giudicati. E allora, prima che accusiamo qualcun altro, stiamo attenti che noi siamo nei giusti e che noi stiamo accusando nel modo giusto. E non c'è motivo di un rimprovero anche per noi. Gli Israeli continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. E il Signore gli diede nelle mani dei Filistei, un'altra nazione che sta intorno a Israele. I Filistei sono quelli con i quali Davide ha dovuto combattere, Saulo ha dovuto combattere. È una cosa molto grande per loro. Per 40 anni, questa volta, diede Israele nelle mani dei Filistei. C'era un uomo di Sorea. Sorea è una città probabilmente che non avete mai sentito prima. Forse l'avete letto quando avete letto Giudici. Ma è una città abbastanza sconosciuta, non si sente mai. Questo uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, e allora capiamo un po' di più dove c'è. Se avete delle mappe nelle vostre Bibbie, se guardate nelle mappe che stanno davanti, e dov'è? Ci dovrebbe essere anche Dan, ma non lo vedo subito. Nord-ovest della tribù di Giuda. Ok? Nord-ovest. E loro stanno sul mare, sul mar Mediterraneo, come confine. I Filistei stavano sotto di loro. La parte dove ci troviamo i palestinesi adesso? Chissà, sicuramente discendenti. Ma la posizione di Dan è così. Dan è una tribù di Israele che non conosciamo molto bene, non sentiamo molto di questa tribù. Ma questa famiglia era della tribù di Dan. C'era un uomo di Sorea, della famiglia di Daniti, di nome Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva figli, ovviamente. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: quando è che abbiamo visto l'angelo del Signore che apparve? Ricordate Gedeone? Lui stava mettendo via il grano in modo che i madianiti non potevano portarlo via, e l'angelo Signore è apparso a lui e l'ha chiamato a una cosa. L'angelo Signore di nuovo appare a questo uomo. Ma questa volta questo uomo non è il giudice. Non è il giudice, un po' diverso. L'angelo del Signore parve e non all'uomo, ma alla donna, alla moglie. E le disse: ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai un figlio. Avete mai meditato sulle donne sterili nella Bibbia? Sarebbe una cosa interessante a vedere chi erano, di vedere come Dio ha fatto un intervento particolare e il figlio che è nato da loro era usato per un motivo particolare. Il figlio di Abramo, il figlio legittimo di Abramo, il figlio nato dalla moglie, non dalla serva, perché la moglie non poteva avere figli. Ha partorito a circa 90 anni il primogenito, l'unigenito, il figlio della promessa. Una nascita non naturale, perché una donna di quei 90 anni, chi potrebbe dire, avrà un figlio? Eppure in Genesi troviamo che la moglie di Abramo aveva un figlio a quell'età. Il nipote non mi ricordo se Rebecca era sterile pure o no. Rachele era sterile. E abbiamo rivisto diverse donne e vedremo diverse donne che erano in queste condizioni. Il prossimo giudice, Samuele. La madre non ha potuto avere figli. Dio ha permesso di avere il primo figlio che ha ridato al Signore e il Signore ha benedetto con altri figli. Troviamo Elisabetta nel Nuovo Testamento. Forse è l'unica che vediamo in modo particolare in un intervento del Signore. Ma anche questa donna era sterile, non poteva avere figli, non poteva concepire figli. L'angelo Signore a lei dice, o continua a dire, ora guardati dunque dal bere vino e bevande alcoliche e non mangiare nulla di impuro. Attenzione di quello che mangi e quello che bevi. Le cose impure era un peccato per Israele a mangiare. A bere e mangiare frutto della vigna, liquori e cose del genere, non era proibito a Israele. Ma questo figlio serviva a Dio per un compito particolare e voleva un certo comportamento, una certa preparazione. Questo sin dal prima del concepimento non doveva toccare gli alcolici, non doveva bere alcolici o mangiare le cose impure, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà Nazireo. Quando vedete questa parola non fate confusione fra Nazireo e Nazareno. Un Nazareno è uno che viene da Nazareth. Gesù era da Nazareth, perciò era chiamato Nazareno, ma non era un Nazireo. In settimana ho visto una notizia che non sapevo, che probabilmente Giovanni Battista era un Nazireo, ma Giovanni Battista non veniva da Nazareth. Un Nazireo è uno che viene messo da parte al servizio del Signore, che fa un voto particolare al Signore, e c'è un certo comportamento mentre è legato a questo voto. Abbiamo parlato del voto qualche settimana fa. Un Nazireo, mentre era legato a questo voto al Signore, non tagliava i capelli, non doveva toccare niente di impuro, non doveva toccare Niente che è morto. Che cosa ho dimenticato? Non dovevo tagliare i capelli e altre cose. C'erano delle cose che faceva. E uno che vedeva una persona così, capiva che forse questo è un Nazareo. E quando parlava con lui, era confermato che aveva preso un voto come Nazareo. Questo Giovanni Battista, però, era diverso dalla maggior parte di quelli che hanno preso i voti. I voti non erano necessariamente per tutta la vita, ma per un periodo di tempo. Ma il caso di questo bambino è diverso. Era qualcosa che sin dal concepimento era messo da parte per questo servizio al Signore. Perciò tutta la vita doveva essere passato in questa condizione di servizio, di consacrazione al Signore. Perciò sarà un Nazareo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalla mano dei Filistei. La prima volta che trovo pure questa parola qua, comincerà. Gli altri giudici, quando il popolo era oppresso, riusciva a cacciare via questi nemici, riusciva a liberare Israele, e Israele ha avuto pace per un periodo di tempo. Ma prima della nascita di questo giudice, viene detto, comincerà a liberare Israele dai Filistei. Qualcosa che ovviamente sarebbe continuato per troppo tempo, per molto tempo, a cominciare a liberare Israele dalle mani dei Filistei. La donna, qualcuno direbbe stranamente, non ha detto niente a questo angelo di Dio. Almeno Valentina ha riso. La donna non ha detto niente a lui. Chissà se era spaventata. Chissà se era timida. Chissà se era una donna sottomessa. Chissà il perché. Ma vediamo che lei non ha detto niente a questo uomo. Non ha chiesto chi è, non ha chiesto che voleva, l'ascoltava soltanto. E come buona donna sottomessa, è andata da suo marito a dire a suo marito, un uomo di Dio è venuto da me. Oh, come sapevi che era un uomo di Dio? Non lo so, non è spiegato. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio. Forse questa era un'indicazione che avrebbe potuto. Un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha detto il suo nome. Ma mi ha detto, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. È una notizia per noi. Abbiamo voluto figli e non abbiamo potuto. Mi ha detto, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere né vino né bevande alcoliche, e non mangiare niente impuro, perché il bambino sarà un Nazireo, consacrato a Dio, dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte. Sembra abbastanza fedele a quello che diceva questo angelo del Signore. L'angelo del Signore Che cosa abbiamo notato l'ultima volta che abbiamo visto l'angelo del Signore? Ricordate? È apparso a Giosuè all'epoca, è apparso ultimamente a Gerione. Questo angelo del Signore probabilmente era una apparizione di Gesù prima che lui è diventato uomo. Probabilmente era Gesù stesso che appareva a lei. Non era rivelato a tutti quelli che ha visto che fosse Gesù, ma sembra proprio questo personaggio che apparve a qualcuno, che dà un messaggio particolare. E pensando, come mai, o chi era che è apparso a Maria e a Giuseppe quando Gesù doveva essere concepito? L'angelo del Signore viene a Gerione, viene ai genitori di Sansone. Sansone. Viene a dire che questo, che tu o questo bambino comincerà a liberare Israele o libererà Israele. Gesù stesso che viene a fare questa profezia o questa chiamata alle persone in giudice che abbiamo visto, come altre volte. Ma il concepimento di Gesù, chi c'era? L'angelo Gabriele, non angelo del Signore. È curioso o solo curioso per me? L'avvenimento di Gesù che ha cominciato di rivelare il piano di Dio per la salvezza all'essere umano, che doveva vivere tentato come noi siamo tentati, che doveva andare in croce come sacrificio sostitutivo per tutti quelli che credono, e non era l'angelo del Signore che ha annunciato il suo concepimento. È strano? Era un altro angelo. Curioso? Questo bambino sarà Nazareno, consacrato a Dio dal seno di sua madre fino al giorno della sua morte. Allora, Manoa, come buon marito, guida spirituale nella sua casa, che cosa fa? Va a pregare. Supplicava al Signore di rimandare quell'uomo. Non capivano che era l'uomo, era l'angelo del Signore. Se veramente questo viene da te, Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per i bambini che nascerà. Dio esaudì la preghiera di Manoa. L'angelo di Dio tornò ancora alla donna che era seduta nel campo, ma Manoa, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: ecco quell'uomo che viene da me l'altro giorno mi è apparso. Manoa si alzò, andò dietro sua moglie, e raggiunto quell'uomo gli disse: sei tu che parlasti a questa donna? E quello rispose: sono io. E Manoa, quando la tua parola si sarà avverata, quale norma si dovrà seguire per il bambino? Quando questo concepimento avverrà? Perché la profezia, o quello che ha detto l'angelo del Signore, partiva dal concepimento, se non prima. Non sappiamo quanto prima è apparso a quando è concepita. Allora, quando la tua parola si sarà avverata, quando avremo il privilegio di essere in attesa di questo figlio, quale norma si dovrà seguire per il bambino? Buona domanda. Che cosa si dovrà fare per lui? L'angelo del Signore rispose a Manoa: si astenga la donna. Non parlo prima della donna. Quello che vi ho detto era per la donna, non per il bambino. Il bambino avrà questo compito, ma la cosa per adesso è per la donna, la mamma di questo figlio. Si astenga la donna da tutto quello che le ho detto, vino, alcolici, eccetera, e cibo impuro. Non mangi, non solo il vino. L'avete notato? Non solo il vino. Non solo il vino. L'uva? L'uvetta secca? Quante cose non potevo, non solo gli alcolici, ma anche uva secca e non so quanti altri prodotti ci sono. Non solo quelli che hanno alcol dentro. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica. E non mangi niente impuro. Osservi tutto quello che le ho comandato. Manoa disse all'angelo del Signore: ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. Almeno con questa notizia di grazia che ci hai dato, lasciaci dimostrare un po' della nostra buona ospitalità. Sembra quasi quasi italiano qua, no? Qual è la cosa che vogliamo dimostrare ai nostri ospiti? La nostra cucina locale. La cucina migliore in Italia. No? Se andiamo in Toscana, se andiamo in Puglia, se andiamo in Campania, lì. Sapete dov'è l'olio migliore d'Italia? A casa mia, quello che io ho fatto con le mie mani. magari se avessi gli alberi di frutto. Ma parlando con tutti gli italiani ho capito questo. L'olio migliore in Italia è quello che faccio io. Forse neanche quello del vicino di casa, o del fratello, o del padre, ma la mia.
Magari raccolto dallo stesso albero.
Può darsi. Ok? Dico questo per entrare un po' di più nell'ambiente di questa storia. Oh, permettimi di dimostrare un po' della mia ospitalità. O delle olive, o dell'olio, o del pane, o della mozzarella di bufala. Ho mangiato un po' da San Nicandro ieri sera, festa speciale. Oh, lasciaci prepararti qualcosa da mangiare. L'angelo del Signore rispose a Manoa: anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo. Ma se vuoi fare un olocausto, offrirlo al Signore. Ma Noa non sapeva che fosse l'angelo del Signore. Poi Manoa disse all'angelo del Signore: qual è il tuo nome? Affinché quando si saranno adempiute le tue parole, non ti rendiamo onore. Noi ti rendiamo onori. Quante volte nella storia religiosa qualcosa viene fatta e chiediamo o ringraziamo questo santo o quell'altro santo? Qui chi c'è? Abbiamo detto l'angelo Signore è una apparenza prima del concepimento di Gesù, di Gesù. E lui dice: oh, perché vuoi sapere il mio nome? Questa non è la cosa importante. E mi chiedo, se avessero saputo il nome, avrebbero fatto una cosa speciale per questo nome di riconoscimento di questo miracolo che ha fatto? Se un miracolo è fatto, chi lo fa? Se un miracolo viene fatto, chi può farlo se non Dio? Allora riconosciamolo a Dio, non riconosciamolo a qualcuno che pensiamo che sia un uomo, perché ancora non hanno capito che questo era l'angelo del Signore. Loro pensavano che fosse solo un uomo di Dio. Fammi prepararti una cena. No, non mangerò. Ma se vuoi fare un'offerta a Dio, fallo. Curioso questo. Forse è sottile, ma curioso. Non dice fa il sacrificio a me, ma fallo a Dio. È lui che fa. Qual è il tuo nome? Affinché quando si saranno adempiute le parole tue, noi ti rendiamo onore. Oh. Vuoi rendere onore a un uomo? Aspetta, renderlo a Dio. L'angelo del Signore gli rispose: perché chiedi il mio nome? Perché chiedi il mio nome? Giacobbe, che lottò tutta la notte con l'angelo del Signore, quando spuntava il giorno, l'angelo del Signore ha detto: lasciami andare, finché non mi benedici non ti lascio andare. La benedizione è il tocco dell'anca, e Giacobbe era zoppo per tutto il resto della sua vita. Qual è il tuo nome? Lascia stare il mio nome, non importa il mio nome, importa chi è Dio. Perché mi chiedi il nome? Il nome è meraviglioso. Manoa prese il capretto e l'oblazione e li offrì al Signore su una roccia. Allora venne una cosa prodigiosa, una cosa più unica che rara. Manoa e sua moglie stavano guardando, e mentre la fiamma di questo olocausto, di capretto che ha fatto, mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoa e sua moglie, vedendo questo, caddero sulla faccia a terra. Se fosse un uomo, non sarebbe andato in questa maniera. Se fosse un uomo, guai a noi. Infatti, l'angelo del Signore non apparve più né a Manoa né a sua moglie. Allora Manoa riconobbe che quello era l'angelo del Signore. E notate questo versetto. E disse a sua moglie: noi moriremmo sicuramente perché abbiamo visto Dio. E qui capiamo che l'angelo del Signore non era un angelo come Gabriele, come Michele, come un altro angelo. Ma quando loro vedevano l'angelo del Signore, vedevano Dio, riconoscevano quello come Dio. Anche se quando c'era il dialogo a tu per tu con questa persona che sembrava un uomo, che forse era un angelo, quando capivano che era l'angelo del Signore, avevano paura perché lo riconoscevano come Dio che si è apparso a loro. Molto curioso, messaggio molto spirituale, molto, molto importante. La moglie, silenziosa, sottomessa al marito spirituale, all'affermazione del mio marito spirituale: noi moriremo. Lei dice: oh, riflettiti un po'. È bello quello che lei dice. È molto bello, molto giusto quello che la moglie dice a suo marito. Lui ha paura. Morremo perché abbiamo visto Dio. Lei dice: se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato delle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come questo. Ricordiamo che in Israele c'era il credo che se uno dovesse vedere la faccia di Dio, morirebbe. Perché l'uomo non può vedere la faccia di Dio e vivere. Lo troviamo quando Mosè ha incontrato Dio al Sinai e troviamo questo ripetuto diverse volte nell'Antico Testamento. Ora, moriamo perché abbiamo visto Dio. No, Dio voleva soltanto comunicarci qualcosa. Non vuole ucciderci, ma aveva un messaggio particolare per noi. Riconosciamolo. Non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste. Poi la donna partorì un figlio a cui pose il nome Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò a agitarlo quando era Manè Dan, fra Sorea e Estaol. Qui troviamo un nuovo inizio, ma qualcosa cambierà. Un nuovo inizio, Dio che ha un messaggio particolare, che ha in mente di cominciare a liberare Israele da un bambino che non è concepito ancora. E penseremo che, oh, questo sarà un grande personaggio. Ed era un grande personaggio. Ma vedremo che le cose non sono cambiate tanto attraverso la vita di questa persona. Nuovo inizio, nuovi risultati, vedremo nelle prossime settimane. Ma per noi, a Manoa e sua moglie, c'era una cosa particolare che lui voleva, che Dio voleva. Si è servito di loro, ha dato loro un piacere pure, ma si è servito loro per un servo suo. Ma c'è qualcosa che Dio ci chiede? Non sappiamo delle motivazioni perché Dio ha scelto Manoa e sua moglie. Presumiamo che avevano un certo timore di Dio, perché Manoa ha pregato, il Signore ha risposto. Ma c'è qualcosa particolare che Dio vuole da noi? Abbiamo una vita caratterizzata da spiritualità, come presumo c'era in questa coppia qui. Io non credo che Dio ci rivelerà una cosa grande che vuole che noi facciamo, se non siamo quello che Lui vuole che dovremmo essere. Tutto contorto? Lui vuole che abbiamo timore di Lui. Paura no, timore sì. Che noi viviamo una vita che dimostra questo timore di Lui. Che facciamo quello che possiamo fare per conoscerlo, per servirlo, per essere disponibile a Lui. E se ha qualcosa per noi nel futuro, ben venga. Ma se noi non siamo quello che Lui vuole, com'è che rivelerà una cosa futura per noi? Che cos'è che il Signore vuole da te? Sei disposto a fare quello che ha rivelato già? Che cos'è che il Signore ha rivelato già? Matteo 6,33. Lo mettiamo in pratica? Chi non sa che cosa dice Matteo 6,33? Allora, tutti insieme? Ah, non tutti, solo due sanno. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte le altre cose saranno sopraggiunte. La conclusione di quel brano dove Gesù dice non state in ansia per domani, perché domani sarà abbastanza terribile per i giorni che sono. Non preoccupatevi di quello. Cercate però, prima di tutto, il regno e la giustizia di Dio. E le altre cose saranno sopraggiunte. Stiamo vivendo così? E quante altre cose troviamo nella parola di Dio che Lui dice che dobbiamo fare? Le stiamo facendo? Come possiamo pretendere che Dio rivelerà che noi dobbiamo andare in missione in qualche paese straniero se non stiamo mettendo in pratica le cose che Lui ci ha già rivelato da fare? La cura della famiglia, di educare i bambini. Dio ad Israele diceva ai padri che era la loro responsabilità di insegnare i bambini le vie del Signore, quando camminavano, quando sedevano, in tutti i momenti, di inculcare il timore del Signore nei bambini. Ma ripeto, non la paura del Signore, ma il timore. Di insegnare i nostri figli quello che è giusto da parte di Dio per noi. Siamo disposti a fare, anche se potrebbe causare qualche imbarazzo. Quanto sei ubbidiente a quello che ti ha già rivelato? Che cos'è che ti ha fatto capire riguardo all'autodisciplina? Il modo di comportarci giorno per giorno, di disciplinarci da soli, l'obbedienza all'autorità civile, e i responsabili spirituali. A riconoscere le figure nella vita alle quali dobbiamo sottometterci. Perché se non mettiamo in pratica le cose che Dio ha già rivelato, come possiamo andare avanti? Credo che Dio ha benedetto Manoa e sua moglie, perché hanno messo una priorità di onorare Dio con la loro vita. E questo ce l'ho dal fatto che sono stati scelti per questo compito. Che il marito ha risposto in un certo modo, che la moglie ha risposto in un certo modo e che Dio ha risposto alla loro preghiera. Le nostre vite rispecchiano queste qualità spirituali? Perché se no, come possiamo assicurarci che Lui veramente è in controllo? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo potuto vedere questo primo passo nella vita di Sansone. La notizia preziosa per questa coppia che non avevano speranza. La rivelazione che quel bambino sarebbe un bambino che doveva servirti, che aveva un compito sin dal concepimento particolare. Il Signore, abbiamo visto che come loro noi dobbiamo avere certe priorità nella nostra vita. Aiutaci, Signore, a vedere quali sono le priorità, di capire quali priorità devono cambiare, in modo che possiamo cercare prima te e il tuo regno. Il regno è la giustizia tua. Di metterti al primo posto nella nostra vita, perché sappiamo che quando sei a questo posto, siamo al posto giusto davanti a te. Signore, tocca ognuno dei nostri cuori, perché possiamo capire qual è il ruolo che tu hai in mente per noi. Come dobbiamo seguirti e servirti per la tua gloria, per il nostro bene. E ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.